Grazie mille anche all'ingegner Musumeci. Chiedo a questo punto solamente all'ingegner Ragosa di rimanere per la tavola rotonda e invito sul palco Stefano Mattevi, responsabile Industry Marketing di Telecom Italia, Lorenzo Gonzales, Strategies Enterprise Group di HP EMEA, Fabio Fregi, Country Manager di Computer Associates, Giuseppe Russo di Oracle System, Sergio Ufemi, IBM, e Sergio Giannotti, Sales Marketing Director di Huawei Enterprise. Allora, mentre prendete posto, io devo ringraziare i tre relatori e le tre presentazioni che hanno seguito anche la visione dell'ingegner Ragosa, perché hanno offerto a me, che ho l'ingrato compito di moderare l'eccellenza dei fornitori, che sono poi quelli che devono fare tutto quello che abbiamo immaginato questa mattina, e quindi ho già concordato con loro: non vogliamo descrivere prodotti, cioè il cloud non si compra, vogliamo riuscire con loro a capire come fare il cloud, soprattutto come fare consolidamento, e quindi arrivare a quella proposta di Ragosa, che è quella di ridurre sostanzialmente il numero di macchine, di siti in esercizio. E quindi la prima domanda, io direi possiamo partire, la chiedo a Sergio Ufemi di IBM. Cloud è un progetto, quindi cloud probabilmente vuol dire affrontare un progetto assieme a chi sta gestendo l'IT, vuol dire fare un assessment, vuol dire farlo con una logica, con un output ben preciso, che è quello del risparmio, ma anche quello di un cambio probabilmente di strategia, probabilmente anche un cambio diciamo di skill, un cambio di missione, un cambio di operatività. Come affrontate, che esperienze avete da questo punto di vista?
Sì. Buongiorno a tutti. È acceso. Buongiorno. Dunque, credo sia importante mettere a fattor comune le esperienze che si stanno maturando nei paesi. Partendo da quello che ha osservato IDC in termini di spending, il 68% della spesa informatica è sulla gestione delle operazioni correnti, e questo impatta fortemente la possibilità di investire in innovazione. Ed è il motivo per cui aziende e amministrazioni nei vari paesi, ad esempio negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, in Corea, in Francia, in Inghilterra, hanno attivato dei programmi volti alla semplificazione, alla razionalizzazione e alla trasformazione in cloud. L'obiettivo è quello di ridurre la spesa informatica e nel contempo ribilanciare tra gestione e innovazione, quindi tra spesa corrente e spesa in conto capitale. Ritengo piuttosto interessante l'esempio US, quindi quanto sta accadendo a seguito di decisioni dell'amministrazione Obama. Nello specifico, nel 2011, il CEO federale, con uno studio specifico, The Case for Change, motiva il perché è necessario un salto logico e quindi l'approdo al programma Cloud First. Di fatto, l'analisi evidenzia che nel decennio precedente la rapida crescita di data center ha portato a tutte quelle problematiche accennate dall'ingegnere Ragosa, una crescita che si attesta attorno ai 3.000 data center federali. La comparazione rispetto alla best practice presa in evidenza da parte di Viva Kundra, CEO di Obama, l'andamento opposto dell'esperienza di consolidamento IBM da 235 data center a 12 data center. Ed è qui la molla per il cambiamento. Quindi il programma Cloud First, un programma che è governato da alcuni semplici obiettivi e metriche. Innanzitutto il saving atteso nel primo periodo entro il 2015 di oltre 3 miliardi di dollari e certamente la razionalizzazione che passa tramite la chiusura del 40% circa dei data center, quindi 1200 data center circa sui 3000 circa federali, con una tempificazione ferrea. Accanto a questi target ed obiettivi di carattere finanziario, cost saving e di chiusura data center, delle metriche chiare guidano il processo in termini di stato avanzamento lavoro e livello qualitativo sul data center di arrivo. Metriche di efficienza, ad esempio efficienza energetica, metriche che riguardano l'utilizzo delle risorse, la virtualizzazione, insomma una serie di parametri che controllano su base periodica per avere il buon esito dello stato avanzamento del progetto. Ed ogni amministrazione è demandata a realizzare un proprio piano e su base periodica, appunto, qual è l'esito, qual è l'avanzamento del progetto. Quindi c'è un esempio importante che è l'esempio US che ha portato oggi circa 2 anni, diciamo così, ad una chiusura di oltre 300 data center in linea con il piano originario. Devo dire che per avere una più chiara indicazione sui benefici ottenibili è importante fare riferimento ad esperienze completate. E a questo punto vorrei condividere con voi alcuni elementi del processo di razionalizzazione in IBM. Una prima fase che, come dicevamo, ha portato da 235 a 12 data center a livello internazionale, ma anche da 31 reti worldwide ad una sola rete. E sulle applicazioni, cosa ben più complessa, l'eliminazione drastica di circa un terzo delle applicazioni, da 15.000 a 4.007. Questo solo nella prima fase. Nella seconda, che si sta completando, la migrazione dell'80% delle applicazioni su 3 data center importanti, strategici, e ben il 85% delle operazioni gestite in service delivery cloud. Se traguardiamo questi risultati progettuali in termini finanziari, la cosa diviene davvero interessante, perché nel periodo 2006-2011 il saving assoluto è 1.25 billion dollars per la realtà IBM. È ancor più interessante la riconversione della spesa. Di fatto nel periodo 2003-2015 sono 17 i punti che dalla gestione delle operazioni correnti, quindi dallo spending per la sopravvivenza, per il day by day, sono stati reinvestiti in innovazione. In sostanza in quelle cose che abbiamo accennato prima, cioè il mobile, il big data, gli analytics. E questo accanto ad un decremento proiettato, noi abbiamo un parametro expenses to revenue di 18 punti percentuali, quindi in sostanza una diminuzione di 18 punti percentuali della spesa IT ed una forte riconversione, quei 17 punti, dalla gestione all'innovazione. Ecco, questo semplicemente per dire che le cose si possono fare, sono state fatte, dobbiamo in qualche modo diciamo, ispirarci, copiarle con intelligenza.
Grazie. Sì, questo è sicuramente uno degli elementi che tutti condividete: minor spesa per l'operatività, cioè diminuzione dell'OPEX, permette poi di liberare risorse per l'innovazione. Però io insisto innanzitutto su una cosa. Allora, mi sembra non molto chiaro per molti che lavorano nel nostro settore la differenza fra virtualizzazione e cloud. Spesso e volentieri questo genera un'enorme confusione. Quindi in questo momento provo a chiedere a Lorenzo Gonzales: ma quando entrate in una pubblica amministrazione, non è semplice, scontato, che questa pubblica amministrazione condivida questo paradigma e quindi accetti facilmente di cambiare le cose, ma non solamente virtualizzando l'esistente e quindi consolidando da un punto di vista IT. Ragosa prima ha detto una cosa: l'infrastruttura è importante per i servizi. Spero che sia chiaro per tutti che rifare i servizi sul cloud vuol dire proprio rifarli nell'ottica dell'utente, non vuol dire trasportare i servizi di prima sul cloud, giusto? Come affrontate questo tipo di progettualità con i responsabili IT e poi con quelli che lavorano all'interno dell'IT?
Assolutamente, questo non è cloud, si sente, sì. Assolutamente d'accordo, affrontare il cloud non vuol dire virtualizzare. L'ambiguità virtualizzazione cloud è uno dei mantra che si ripete ogni giorno. Mi occupo di cloud dal 2008, da quando è nata la materia, e da allora settimanalmente ho il mio ripetizione del rituale: virtualizzazione non è cloud. Virtualizzazione cloud è servizi. Agostino Ragosa è partito stamattina parlando, prima cosa che ha detto, razionalizzare i costi dell'amministrazione, e poi tutto l'intervento è stato sulla trasformazione digitale dell'amministrazione pubblica, perché quello che conta nel cloud è il servizio che vado a misurare in morsetti. Io come utente del cloud, come individuo, lo posso capire molto facilmente. L'esempio delle persone del comune di Firenze era molto chiaro: capisco chiaramente cosa per me è un servizio, cosa è di che cosa voglio misurare i livelli e qual è la qualità che mi aspetto. Pensate a una qualunque applicazione usata su un tablet o su un telefonino che avete in mano, e questo per voi è il cloud. Non cambia se lo applico all'ambiente business, pubblica amministrazione, enterprise. Parlando di questo, vuol dire che devo considerare tre fattori per questa cosa qui, e a seconda della maturità dell'ambiente il percorso cambia. Il primo fattore è la capacità di standardizzare i servizi. Bisogna avere coraggio nello standardizzare. Dire che do un quinto in più di CPU o 3 byte in più di RAM perché così lo sviluppatore è contento, detto da uno che ha fatto applicazioni per più di 15 anni, non serve. Perché tanto, se mi danno una macchina standardizzata a un terzo del prezzo, me la faccio andare bene, salvo rare eccezioni. Quindi devo avere il coraggio di decidere cosa serve come servizio alla mia utenza, quindi identificare il mio, fatemelo chiamare, mercato target, ragionare in ottica di che cosa propongo e perché dovrebbero comprare me e non un cloud esterno, e poi a quel punto costruire intorno a questo una strategia di servizio. La standardizzazione porta efficienza, l'abbiamo visto molto bene. HP dal 2009 è stata il partner della difesa americana, che è un consumatore di risorse IT enorme, per creare il cloud della difesa, che in termini di scala, in termini di sicurezza soprattutto, non è secondo a nessuno. E lì è stato fatto un lavoro, prima di tutto, definizione del catalogo di servizi standard, i tagli sono questi, lasciando poi all'utente la possibilità, dove servisse, di avere altri tipi di servizio, perché poi il mondo finale sarà un mondo ibrido. Da qui a 5 anni non possiamo non traguardare ambienti ibridi tra tradizionale e cloud. Non sarà tutto di qua o tutto di là, difficile, irrealistico nella maggioranza dei casi. Per arrivare a questo livello vuol dire considerare due aspetti fondamentali: la capacità in termini di competenza ed esperienza di costruire nuovi servizi, di trasformare i processi e di misurarli secondo dei KPI che sono specifici dell'ambiente in cui opero. Come HP, in Italia siamo incumbent nell'SPC attuale, quella che va a chiudere. Abbiamo fatto progetti, abbiamo un progetto in corso di trasformazione cloud per un'amministrazione centrale, e sappiamo bene che cosa vuol dire ragionare in quest'ottica. Quando abbiamo fatto la trasformazione delle applicazioni del MIUR anni fa, certificate, trovate informazioni in giro, non ve le do a memoria, a parte i valori di ROI importanti e quant'altro, la trasformazione di processo è stata forse più fondamentale di quella delle tecnologie delle applicazioni. L'ultimo aspetto, non secondario, è quello delle tecnologie. Nel tavento di Casalino di Consip, prima mi sono preso una serie di note, e una cosa importante è che si sta distinguendo tra servizi commodity e servizi, fatemeli chiamare, a valore. Vale anche per le tecnologie, nel senso che le tecnologie per molte cose sono commodity, saranno commodity e vanno bene così, ma non vale per tutti i casi. Pensate che cosa vuol dire oggi affrontare un mondo nel quale ci sono 10 miliardi di dispositivi mobili, con dei picchi di lavoro più o meno impressionanti. Questo è quello che noi chiamiamo hyperscale, iperscala. E questo si applica anche su scala nazionale, pensate all'anagrafica unica, momento di picco di tutte le amministrazioni che accendono e vanno sull'anagrafica, c'è un picco enorme, ma io come cittadino poi opererò in finestre temporali che non mi aspetto come amministrazione. Il 8-16 non è più un orario di servizio, l'orario di servizio scompare, si diluisce, diventa liquido come si dice oggi. Se io ragiono in quest'ottica qui, posso considerare di fare queste cose su ambienti commodity, e in alcuni casi potrò farlo, o scegliere di usare altre tecnologie, come per esempio quella che abbiamo annunciato recentemente di Moonshot, dove rispetto a server tradizionali si taglia del 90% il consumo energetico. E sappiamo bene che in Italia il costo dell'energia non è un fattore secondario, al punto, e non lo è in generale, noi quando abbiamo consolidato i data center in 3 coppie negli Stati Uniti, abbiamo scelto aree con costo energetico basso. Perché quello è un fattore, un OPEX, un costo operativo che si ripeterà per i prossimi 10 anni, 15 anni, 20 anni di vita del data center. Quindi tecnologia, capacità di eseguire con esperienze locali, con risorse locali, con esperienza su quel mercato nella nazione e adesione agli standard, che sono l'ultima, e standardizzazione, che vuol dire standardizzazione dei servizi da un lato, adesione agli standard internazionali dall'altro, perché l'interoperabilità non sia se comincio a mettere il tag mio, il flag di quell'altro e l'altra cosa. Su cloud ci sono, noi aderiamo, la maggior parte dei vendor aderisce a OpenStack per esempio, che fornisce la capacità di standardizzare i servizi base, infrastructure as a service sul cloud. Standard di evoluzione è già oggi maturo sicuramente per server e storage, quindi le capacità di base. E quindi in questo modo si riesce a costruire un insieme di offerta che poi possa a sua volta ancora traguardarsi verso il mondo ibrido. Per chiudere sulla domanda che mi hai fatto, come affrontiamo questa cosa? Primo punto, quali sono i servizi che tu amministrazione vuoi erogare verso chi? La definizione del mercato, dello scope, dell'ambito su cui operare è il primo fattore su cui decidere che servizi ci sono. Se il mio servizio va verso l'utente, il cittadino, l'impresa, dargli infrastructure as a service non serve a niente, perché non lo prenderò dall'amministrazione. Se vado verso gli sviluppatori interni, forse mi serve una piattaforma. In altri casi mi servirà un infrastructure as a service. La soluzione, il percorso, il portafoglio di servizi, la definizione di un catalogo riconoscibile dal mio utente destinatario del servizio è la chiave di successo dell'iniziativa. Una volta che parte, il mercato tende ad autodefinirsi, questo l'abbiamo visto in esperienze reali, e a questo punto il percorso diventa più facile.
Grazie, poi fra l'altro come format volevo dirvi, fatto tutto il giro vostro, ovviamente io chiederò a Ragosa di fare di raccogliere, perché vedo che sta anche prendendo appunti, le impressioni, perché poi siete voi che dovete accompagnare le pubbliche amministrazioni nel fare il cloud, e quindi chiederò di nuovo a lui le sue impressioni rispetto a questo primo giro. Terza domanda la vorrei fare a Giuseppe Russo. Prima si diceva, cioè diceva l'ingegnere Ragosa, che ci sono nuovi sbocchi occupazionali, no? in questa fase di rimodulazione di tutto il comparto IT e questa grande energia che sta arrivando con infrastrutture cloud. Fra l'altro poi lui citava ad esempio nel caso del CERT potremmo pensare a nuovi skill da mettere in gioco. Su cloud però mi sembra che l'impressione da parte dei responsabili IT, ma soprattutto dagli operativi, sia mi sfilano di fatto un qualcosa che io ho gestito fino ad oggi, quindi non sarà facile reinventarmi. Quindi quali sono le nuove professioni che il cloud induce nell'IT e quindi nell'IT pubblico secondo te?
Famosissima domanda da 100 milioni di dollari, no?
Come facciamo a lavorare i nostri cittadini? Ti avevo detto che era una sorpresa.
Certamente, come abbiamo sentito stamattina, anche dall'ingegner Ragosa, arrivare a mettere in campo delle soluzioni, delle architetture, dei servizi in modalità cloud computing significa sicuramente ripensare, no? Mettere innanzitutto in moto il cervello e ripensare a quello che abbiamo fatto fino adesso, come abbiamo erogato i servizi fino adesso, l'ha detto benissimo anche il collega di HP, no? Pensare a che modello stiamo andando ad implementare, che tipologia di servizi vogliamo offrire e così via. Quindi questo significa che ci sono delle opportunità per chi lavora nel mondo dell'IT. E le opportunità quali possono essere, almeno dal mio punto di vista? Innanzitutto cominciare a ripensare al ruolo che si gioca all'interno dell'organizzazione. Tipicamente nelle organizzazioni, quando si va nel data center o nei grandi centri di servizi, ci sta chi si occupa di gestire i sistemi, chi si occupa di gestire il database, chi si occupa di gestire il middleware, chi si occupa di scrivere applicazioni e così via, no? In un paradigma che cambia, la fase iniziale è fondamentale. Noi nella nostra esperienza Oracle siamo assolutamente allineati con quello che ha detto l'ingegner Ragusa stamattina, no? Il primo passo è rompere i silos. Quindi noi ci troviamo di fronte a una realtà in cui abbiamo dei silos di servizi verticali fatti in un modo verticale di applicazioni, middleware, database, sistemi, storage, networking. Allora, un ruolo è certamente che potrebbe nascere è quello dell'analista, cioè di chi va, avendo competenze su quelle che sono le nuove tecnologie, le nuove metodologie, i nuovi modi per impostare le applicazioni o i servizi, è quello di decomporre quello che c'è stato in questo momento, che abbiamo in questo momento. Quindi la capacità di prendere la componente applicativa, separarla da quella che è la componente middleware, da quello che è database. In questo modo abbiamo la capacità di destrutturare quello che è in qualche modo strutturato in un modo verticale, e serviranno delle competenze poi per mettere a fattor comune dei fattori, no? Per esempio, voglio dire, se io ho delle applicazioni che insistono pesantemente su dei database, io potrei rendere orizzontale lo strato dei dati per fare in modo che tutti i componenti middleware possano attingere a quelle componenti di dato in modalità con cui accedono ai dati. Quindi sicuramente la componente di chi si occupa di database non è mortificata, ma è addirittura valorizzata, no? Perché si passa dal dover imparare a gestire database che sono in qualche modo strutturati in un modo stand alone a tecnologie database che magari lavorano in rack, lavorano su sistemi grid, no? Quindi aprire tutti questi sistemi a silos ci dà delle opportunità grandi. Questo discorso fatto per quanto riguarda il database lo possiamo amplificare sul middleware. Quindi abbiamo bisogno di persone che hanno la competenza non più sullo sviluppo dell'applicazione di per sé, ma come tutto il middleware che mi aiuta a tenere in piedi l'applicazione possa collaborare. Ne abbiamo sentito stamattina di realtà di servizi della pubblica amministrazione, nella quale si parlava di circa 4.000 come numero, no? Ma indipendentemente adesso del numero, la difficoltà è la interoperabilità, no? Quindi tutte le competenze che abbiamo già chi lavora in questo momento nel settore dell'ICT, ma anche chi lavora in questo momento all'università. Io per il lavoro che faccio ho spesso la possibilità di andare nell'università a parlare, raccontare le tecnologie, vedere l'entusiasmo che c'è nei ragazzi, no? A volte ti dà di più questa interazione con i giovani che stanno uscendo per laurearsi in termini di stimoli intellettuali, domande veramente complicate che ti fanno rispetto alla tecnologia di cui tu gli stai raccontando, che vedi che c'è persone che sono pronte ad entrare in questo nuovo mondo lavorativo e che poi proprio prendersi il carico di questa capacità di rinnovare, no? Quindi ci dà questa grossa possibilità, questa sfida che abbiamo. Non ultimo, consideriamo tutti gli aspetti di sicurezza che sono stati considerati fino ad adesso, no? Abbiamo detto l'importanza della sicurezza informatica in un mondo nel quale il dato è di mia proprietà, ma non lo posseggo fisicamente. Quindi stiamo trattando di un problema veramente delicato, no? Noi oggi abbiamo una serie di tecnologie che ci consentono di implementare questi meccanismi di sicurezza. Abbiamo una serie di linee guida che vanno dalle linee guida dell'INISA sul cloud computing. Ultimamente l'INISA, l'Agenzia Europea per la Sicurezza Informatica, ha emanato una serie di linee guida per il cloud all'interno delle infrastrutture critiche nazionali. abbiamo le linee guida della Cloud Security Alliance, abbiamo il nuovo standard che sta arrivando dell'ISO 27017 che è ancora in draft. Ci sono tutta una serie di iniziative intorno alla sicurezza informatica che ci consentono in qualche modo di proteggere queste informazioni che stanno sotto ai servizi che andiamo a derogare, e quindi tutte i nuovi ruoli, i nuovi profili professionali relativi alla sicurezza informatica hanno un grande futuro rispetto a queste cose qua, rispetto al CERT che ci raccontava stamattina l'ingegner Ragosa. Io avevo collaborato nel 2005 alla stesura di un documento per la gestione delle emergenze nelle infrastrutture critiche, all'epoca con la dottoressa Luisa al Ministero delle Comunicazioni, quindi alla Scuola di Studi Superiore delle Comunicazioni, Luisa Franchina, e mi ricordo che già all'epoca noi collaboravamo, uno dei componenti del mio gruppo di lavoro era il responsabile dell'allora CERT del CNIPA, no? Quindi questo livello di maturazione sta arrivando sempre di più e sta dando sempre più possibilità di entrare in questo settore del lavoro. Quindi dal punto di vista della preoccupazione di perdere il proprio ruolo all'interno dell'azienda, siamo di fronte a una sfida, no? Cioè, mi veniva, quando ho visto le slide bellissime del Comune di Firenze, mi sono ricordato che Henry Ford diceva, quando parlava dell'innovazione, se io chiedessi ai miei clienti che cosa ti serve per andare più veloci, mi direbbero mi servono cavalli più veloci. E lui, vabbè, faccio una macchina, disse. Stravolgendo completamente il paradigma. Quindi è importante avere questo atteggiamento anche dal punto di vista di chi lavora. L'uomo è conservativo. Cioè noi tendiamo a conservare la posizione. Invece abbiamo bisogno di accettare questa sfida e metterla in campo per poterla far correre.
Grazie. Gianotti, un altro spunto stamattina, io condivido al 100% quando Ragosa dice l'infrastruttura pubblica, sia quella che lui ha ereditato, ha dato poco valore al sistema produttivo, poi a un certo punto ha detto non immaginate che l'Europa, se non riusciamo a fare in modo che l'infrastruttura pubblica, i servizi pubblici, aggiungerei anche i dati pubblici, possano dare valore al territorio, probabilmente non potremmo arrivare al 100% dei fondi come tutti vorremmo, perché gli indicatori sono quelli, li ho sentiti spesso, diamo 10 all'Europa e riceviamo 4 sostanzialmente di ritorno. Ma cosa vuol dire in un'ottica G-Cloud offrire poi al sistema produttivo questa risorsa infrastrutturale come una risorsa che possa rilanciare il sistema delle piccole e medie imprese soprattutto? Qual è la capacità che potrebbe avere la pubblica amministrazione di portare la sua infrastruttura? Prima Ragosa diceva, se guardiamo l'infrastruttura di base, l'SPC è stata usata in modalità molto autoreferenziale all'interno della pubblica amministrazione, cioè per scambiarci dati e servizi fra di noi. Non possiamo fare la stessa cosa anche con il cloud, se interpreto bene il suo pensiero.
Grazie. Beh, sicuramente questa è una sfida importante, no? Perché come è stato detto anche durante la mattinata, quello che è oggi il problema principale della pubblica amministrazione è quello di mettere a fattor comune tutti quanti questi dati. Come ci ricordava Menduni durante la mattinata, dobbiamo fare attenzione anche a come sta evolvendo quello che c'è all'esterno dei dati della pubblica amministrazione. E due fenomeni fondamentali devono in qualche modo rappresentare un elemento guida, e vedo il legame con l'opportunità che può venire dal mercato. Un elemento fondamentale è quello che si accennava, la consumerizzazione e la trasformazione in mobilità del modo di utilizzare tutte quante le informazioni, non soltanto quelle della pubblica amministrazione, ma anche quelle che possono venire dal mondo privato. Oggi abbiamo sempre più a disposizione strumenti che ci consentono di abilitare la cosiddetta Internet of Things. Pensiamo agli smartphone, ai tablet, tanti altri dispositivi che sono a loro volta sensori e possono essere in prospettiva collettori di sensori presenti all'interno del territorio. E all'interno della pubblica amministrazione ci sono tutta quanta una serie di dati che sono fondamentali ed importanti per alimentare poi l'informazione che è l'elemento di base che c'è dietro anche alla necessità di erogare servizi da parte della pubblica amministrazione. Quindi l'infrastruttura diventa un'opportunità. Vorrei riportare un attimino di attenzione all'aspetto infrastruttura, perché secondo me è un elemento importante. Abbiamo parlato molto di applicazioni, di ridisegno delle applicazioni, di razionalizzazione delle applicazioni. È un aspetto fondamentale di questo passaggio. È un aspetto fondamentale anche l'elemento di classificazione delle applicazioni. Vi faccio un esempio da questo punto di vista, provo a fare alcuni esempi per cercare anche un po' di calare su idee che magari possono essere di spunto. Classificare le applicazioni diventa fondamentale anche per capire il livello di sicurezza, di affidabilità, di disponibilità che noi dobbiamo dare a un'applicazione, a un servizio all'interno di un contact center. Se noi abbiamo un data center con migliaia di server, migliaia di CPU, e poi abbiamo soltanto un'applicazione che è mission critical, che gira su pochi server, dare il massimo livello di affidabilità all'intera infrastruttura semplicemente per proteggere un piccolo gruppo di server rischia di comunque riportare una serie di costi sull'intero sistema che non ci consentono di razionalizzare veramente. Ad esempio, vi cito alcune esperienze che noi stiamo facendo in giro nel mondo, no? Le stiamo facendo insieme a operatori anche di grandissimo livello, cloud provider internazionali. Ci sono tantissimi operatori di cloud che oggi stanno realizzando dei data center containerizzati, noi ne stiamo facendo tantissimi di questo tipo in giro nel mondo, data center containerizzati realizzati in prossimità di campi fotovoltaici. Quindi non soltanto utilizzare tecnologie di server e storage che consumano meno energia, oggi tutti noi abbiamo tecnologie di questo tipo che stiamo mettendo in campo quasi con un ritmo settimanale, nuovi prodotti in grado di essere più efficienti, ma addirittura accedere a fonti di alimentazione razionali ed energetiche, quindi realizzare ad esempio dei data center con dei requisiti magari di affidabilità e disponibilità inferiori, o anche abbiamo realizzato anche data center di tier molto elevato in questo senso, che però stanno in prossimità di un campo fotovoltaico e quindi hanno accesso a un'energia a basso costo e rende molto più sostenibile, non soltanto da un punto di vista ambientale, il bilancio economico di un'iniziativa di questo genere. Un altro aspetto fondamentale che poi alimenta da quell'altra parte l'opportunità per le imprese è l'interoperabilità, che è stata più volte citata, e la razionalità dei dati. Nel momento in cui l'amministrazione è in grado di avere dei data center, delle applicazioni aperte e quindi una grandissima disponibilità di open data, questi open data possono alimentare tantissime applicazioni realizzate poi a quel punto da piccole e medie imprese che sulla base di informazioni disponibili, pubbliche, private, mixate insieme, possono ad esempio creare applicazioni per i cittadini o per i turisti che vanno in giro nelle città d'arte italiane e hanno la possibilità in tempo reale di scaricarsi un'applicazione, accedere alle informazioni di un museo piuttosto che della pubblica amministrazione, avere informazioni sul traffico, sulla mobilità, sulla disponibilità dei mezzi pubblici. Diciamo, avere un'infrastruttura razionale, aperta e orientata agli standard diventa un'opportunità per tutti, un'opportunità per l'industria come noi che realizza sistemi di infrastruttura, server, storage e quindi vede la possibilità di creare nuovo business dietro a questo, ma un'opportunità anche per chi sviluppa in questo ambito, in ambito pubblico, in ambito privato, per creare nuove applicazioni, nuove soluzioni che danno risposte utilizzando questi dati che oggi possono diventare veramente disponibili.
Grazie. Torniamo a bomba, visto che Stefano è di Telecom, alla provocazione di Menduni di questa mattina. Anche a me piace molto e spero che continuiamo con questo clima anche molto esperienziale. Fra l'altro, dopo il giro che faremo con i relatori e dopo l'intervento di Ragosa, chiederò al pubblico di interloquire direttamente. Da un punto di vista esperienziale, gli studenti universitari sono cloud first, mobile first e social first. Oggi Menduni ha detto una cosa: la pubblica amministrazione è, oltre che client server centrica, è ancora desktop centrica. Voi ovviamente avete tutta un'altra visione. Questo salto in avanti come lo potete supportare?
Sì, intanto Mi sentite, sì. Intanto io comincio a fare riuso del cronometro del collega HP nella logica cloud. Grazie. Sharing. Da un buon esempio di uso cloud. No, allora, diciamo, io infatti diciamo, raccolgo questo spunto che ci dava il Comune di Firenze su come diciamo il cloud e anche come dire la mobilità, no, siano due aspetti che in qualche modo sempre più viaggiano a braccetto, diciamo così, no? Credo naturalmente come Telecom Italia che su questo punto effettivamente diciamo abbiamo una visione che vorrei un po' condividere, no? Diciamo sempre più c'è una richiesta da parte dei cittadini di fruire di servizi della pubblica amministrazione, ma non solo, diciamo in mobilità. Da questo punto di vista, diceva Menduni, sempre più sta superando il numero degli oggetti interconnessi, sta superando diciamo il numero dei device human, no? Che in qualche maniera collocano tra loro. Quindi il tema diciamo del machine to machine, il tema dell'internet degli oggetti è una tematica che in qualche modo diciamo si sposa sempre più con quella del cloud computing. Io credo, diciamo, come Telecom Italia stiamo appunto affrontando il tema del machine to machine in una logica che si spinge anche, diciamo, sempre più verso l'aspetto della sensoristica. Cioè, noi crediamo, no, che noi vogliamo giocare il ruolo attraverso, diciamo, la nostra infrastruttura di rete, ma anche attraverso, appunto, l'infrastruttura del cloud computer, le possibilità che il cloud offre, no, di andare a poter raccogliere, no, tutte le informazioni che in qualche modo dal territorio, attraverso la rete dei sensori, che sia, come dire, mobile attraverso cellulari, ma è, come ricordava Menduni, attraverso una rete di sensori che parlano i protocolli più diversi, ecco, la possibilità comunque di poter raccogliere queste informazioni, poterle catalogare e metterle in qualche maniera a disposizione sul cloud in una logica di open data, in una logica di open services, cioè quello che crediamo che possa essere un ruolo importante da parte dell'agenzia, evidentemente dettare anche qua, no, le regole entro le quali muoversi, ma certamente da parte della pubblica amministrazione poter appunto realizzare, no, quelle interfacce che permettono anche di andare a recuperare tanti investimenti già fatti sul mondo della sensoristica, no, che permettano quindi di realizzare effettivamente quei modelli di smart city, di smart service di cui tanto parliamo. Cioè la possibilità in qualche modo di andare a raccogliere le informazioni che i cittadini e, come dire, i sensori, le sonde che all'interno della città abbiamo disseminato negli anni e andremo comunque sempre più a disseminare, no? Questo permette poi di riesporle attraverso il cloud in una logica di API, in una logica di web services, eccetera, a un ecosistema di partner. E qui mi rifaccio anche alla domanda che facevi prima, no? Questa è una leva importante anche per lo sviluppo della piccola e media impresa, cioè mettere a disposizione tutte le informazioni che noi raccogliamo attraverso poi strumenti di analisi, di big data, eccetera, che possono quindi poi essere utilizzate dal mondo della piccola e media impresa per sviluppare valore per la cittadinanza. Ecco, l'altro aspetto a cui facevi riferimento è quello dei giovani, no? Io credo che, lo si diceva anche ieri durante la sessione plenaria, no? La consumerizzazione, questo fenomeno, porterà sempre di più, diciamo, forse fa sì che, e forse lo diceva anche Menduni, la formazione è un po' un falso problema, no? Lui diceva abbiamo programmato 6 ore in 20 minuti sono andati via. Cioè l'alibi della formazione forse lo possiamo mettere da parte, perché l'utilizzo...
Però accelera, scusami, anche il time to market, devi essere veloce anche tu però a erogare.
Assolutamente, però quello che voglio dire è che oggi, no, sempre più vediamo il fenomeno del cosiddetto bring your own device, cioè il dipendente che si porta in ufficio dei device, no, e vorrebbe utilizzare delle applicazioni nella stessa logica con cui lo fa a casa quando si scarica un'app e vorrebbe farlo magari accedendo a un catalogo, te l'hanno detto anche un po' i colleghi, a un catalogo dei servizi che la pubblica amministrazione, andando a trovare le best practice che la pubblica amministrazione realizza e può mettere a disposizione, quindi in questa logica, no? E con la velocità che, se volete, il mobile evidentemente può dare. Io credo che noi effettivamente, diciamo, oggi ci troviamo a fare con quelli che chiamiamo i millennials, no? I millennials sono questa generazione di giovani nati tra gli anni 80 e il 2001, no? Che sono dei giovani che sono sempre always on, no? Sono sempre connessi, fanno tanto uso e soprattutto sono consumatori e produttori di informazione. Allora, questa è la generazione che, come dire, con la quale sempre più faremo i conti, ma che sta dando il grande impulso anche alle generazioni precedenti per, come dire, l'innovazione e la spinta verso anche i servizi della pubblica amministrazione.
Grazie. Fabio, last but not least, visto che dobbiamo convincere l'ingegnere Ragosa, che poi ci dirà se è stato convinto da voi nel prossimo passaggio, anche qui cito alcune sue affermazioni, visto che l'ho sentito ormai tante volte. Ma cosa dobbiamo fare adesso? Usiamo il cloud pubblico e quindi i nostri dati vanno in Ohio? Ci prepariamo a infrastrutturare un cloud privato gestito dalla pubblica amministrazione, o questa idea di ibrido dove possiamo immaginare che i grossi player ci diano infrastruttura, noi ci mettiamo l'ambiente di sviluppo, qualcuno, come diceva appunto anche Stefano, si occupa delle API, quale sarà o quale nel tuo immaginario la strada migliore per definire questo G-Cloud?
Allora, innanzitutto devo dire, esco sinceramente rinfrancato da questa mattinata, perché ho sentito parlare di progettualità legate alla pubblica amministrazione in termini imprenditoriali. Obiettivi chiari, tempi. Ho sentito stamattina l'esempio della gara SPC, bandita entro maggio, assegnata entro fine anno. Questo è quello di cui c'è assolutamente bisogno. Ho sentito parlare di tecnologia e innovazione come fattore competitivo per il Paese. Questo è un altro aspetto fondamentale, a mio parere, che deve essere sviluppato. Tenete conto che oggi il nostro Paese ha certamente perso competitività, tutti lo stiamo vivendo quotidianamente, e la spesa in innovazione nel nostro Paese è più bassa rispetto a quella dei nostri concorrenti europei. Di conseguenza il Paese è meno competitivo. Ci sono fior di statistiche e ricerche che dimostrano che l'investimento in innovazione rende più competitivo un Paese. Quando sento dire, come ho sentito dire stamattina, che la pubblica amministrazione spende 10 miliardi l'anno in tecnologia, non in innovazione, e non ha un'infrastruttura, è evidente che bisogna uscire velocemente da questa situazione con un progetto imprenditoriale, con obiettivi chiari e con un rispetto degli obiettivi verso i quali misurarsi. A mio parere, appunto, l'esperienza che Musumeci ha illustrato è la strada da seguire, quindi passare da gestore della tecnologia a gestore dei livelli di servizio. Quindi certamente dovranno essere implementati i data center che conterranno i dati della pubblica amministrazione, che devono condividere questi dati attraverso il modello Open Data, però mi aspetto che poi chi deve gestire l'information technology per la pubblica amministrazione passi da un modello di gestore della tecnologia a un modello di gestore dei livelli di servizio e dei broker di servizi, e in ogni momento possa scegliere fra servizi erogati da un fornitore diverso sulla base della competizione che il mercato potrà esprimere. Questo è un aspetto estremamente importante. Quindi non mi aspetto che gli utilizzatori di servizi della pubblica amministrazione utilizzino servizi sempre dallo stesso gestore, dallo stesso erogatore, ma possono in ogni momento scegliere, e si crea quindi un'interoperabilità importante fra i servizi di tipo diverso. E questo, attenzione, che sposta...
Quindi, scusami, ogni servizio open standard con API completamente
assolutamente libere. Interoperabile. E questo, naturalmente, dal punto di vista delle soluzioni che dovranno essere adottate, pone l'attenzione in diversi aspetti. Abbiamo sentito Musumeci, che a mio parere ha raccontato un'esperienza eclatante da questo punto di vista, raccontare che le applicazioni di ferrovie sono state quasi tutte riscritte. E quindi questo significa, per poter essere erogati in mobilità, oggi se voi chiedete a INPS quanti utenti utilizzano i servizi erogati attraverso il web e attraverso gli strumenti mobili, vedrete che loro stessi sono stati sorpresi. Teniamo conto che INPS gran parte di chi utilizza in maniera più importante i servizi sono persone che non sono certo giovani, però l'abbraccio rispetto alle soluzioni mobile è stato veramente impressionante. Quindi è necessario implementare i servizi, riscrivere i servizi in modo che possano essere erogati attraverso le modalità che gli utenti si aspettano di poter utilizzare, e questo comporta un processo di riscrittura che tenga conto delle soluzioni che oggi il mercato esprime, che noi chiamiamo DevOps, che permettono proprio di riscrivere in maniera più semplice le applicazioni, testarle, riducendo molto i tempi di sviluppo e metterle in linea più velocemente. L'altro aspetto su cui voglio puntare l'attenzione è quello della sicurezza, perché interoperabilità significa spostare il perimetro del controllo della sicurezza, che una volta era sul data center, poi sul sistema informativo, adesso è sull'identità digitale. Ecco, quello della sicurezza e dello sviluppo dell'identità digitale, lo sviluppo e la garanzia dell'identità digitale del cittadino è certamente una priorità che deve essere affrontata in questo percorso. Perché se io devo poter interagire con servizi che provengono da un provider di tipo, diciamo così, non predicibile, deve essere garantito che quando accedo la mia utenza sia preservata da attacchi e che l'erogatore del servizio sia in grado di garantire lo stesso livello di sicurezza.
Ok, quindi ancora adesso sentiamo se questi fornitori di tecnologia, fornitori di soluzione, fornitori di servizi hanno convinto l'ingegner Ragosa. È chiaro che secondo me ancora c'è una difficoltà da parte di chi lavora nell'IT di fare delle scelte, perché abbiamo sentito il cloud pubblico probabilmente ha grossi problemi di sicurezza, diventare gestori di cloud vuol dire acquisire degli skill, ne abbiamo sentito parlare. Il concetto di ibrido, ad esempio cloud privato dentro il pubblico, è un qualcosa da negoziare ed è anche questo non semplice, non facile. Ovviamente è tutto questo pane per i denti anche di Consip, che poi dovrà gestire queste gare. Quindi chiedo all'ingegner Ragosa se l'hanno convinta e dagli appunti che ha preso quali sono gli spunti, avendo qui un buon panel di fornitori.
Ma non è che mi devono convincere, il problema è che devono lavorare alla realizzazione di quello che in qualche modo insieme si sta disegnando, cioè i temi affrontati dai colleghi qui sono stati tantissimi, le esperienze che IBM ha fatto prima su se stessa e poi insieme ad HP con il governo americano sono fondamentali. Andiamo a vedere negli Stati Uniti che sta succedendo quando si parla di infrastrutture di data center. Se uno va a New York e va vicino al ponte di Brooklyn si rende conto di che cos'è il data center per le smart city della città di New York, perché giustamente raccogliamo tutti i dati, i sensori, i danni, ma dove li mettiamo? Come li trasformiamo in servizi? Giustamente il buon Stefano diceva dobbiamo classificarli, una volta classificati dove li conserviamo, dove li mettiamo, che facciamo? Quindi a maggior ragione, se attiviamo questo tipo di logiche, andatevi a vedere vicino al ponte di Brooklyn stanno facendo un grattacielo di 80 piani, quello è il data center per le smart city della città di New York. Noi abbiamo lanciato progetti smart city in Italia, ma dobbiamo fare l'infrastruttura, se no i servizi come li eroghiamo? Quindi questo, i due temi li dobbiamo affrontare in parallelo, dobbiamo avere la forza di affrontarli in parallelo. Quindi mi pare che diamo tutti quanti per scontato che questo oramai è un percorso obbligato, perché i saving in gioco sono rilevanti. Il collega Musumeci diceva abbiamo risparmiato il 30%, Casalino sta ponendo il 20%, IBM ci ha detto i risparmi praticamente di billion dollari che sono stati fatti. Questa è un'area di efficientamento da cui noi dobbiamo trovare le risorse per poter fare poi la innovazione. Quindi praticamente sono due cose che dobbiamo fare insieme. Da un lato praticamente fare cost saving, dall'altro lato investire in queste infrastrutture assolutamente innovative. Quindi così facendo facciamo partire i nuovi investimenti sulla innovazione. Quanto ci servirà? Io dico 2 billion euro per la costruzione di 40 data center più o meno, dipende poi dalle dimensioni, dalle cose che... E se uno vede gli esempi dei cugini d'Oltralpe che hanno fatto, stanno facendo questo tipo di operazione, i ritorni degli investimenti sono stati praticamente in 18 mesi e i vantaggi in termini di sicurezza, in termini di... E non hanno perso posti di lavoro, perché qui si creano posti di lavoro, qui abbiamo bisogno di nuove competenze, qui abbiamo bisogno di nuove responsabilità. Il disegno deve essere unitario. Qualcuno di voi pensa alle società in-house. Allora, ma se noi riuscissimo a far diventare i territori, le regioni responsabili dell'infrastruttura tecnologica del territorio, ma sapete quante persone ci servono per poter gestire questa marea di cose? Se facciamo partire i tanti progetti smart city e creiamo le tante infrastrutture, le smart city, ma voi sapete quante persone ci servono? Quindi di che ci stiamo a preoccupare? Questa è l'area dello sviluppo, della nuova occupazione. Quindi gli open data, il 3 di luglio ci sarà praticamente il G8 a Londra. Sapete che fanno gli americani? Faranno la declaration sugli open data. Sapete che cos'è la declaration sugli open data? Dicono di fatti, ed è quello che sta scritto nei rapporti per Obama, che intorno all'area degli open data, qui aiuto un po' il collega Russo a dire quali sono le nuove professionalità che ci saranno, intorno all'area degli open data loro stanno praticamente sviluppando, hanno chiesto alle università di sviluppare circa, di fornire circa 1 milione di nuove figure professionali. Quindi solo sull'area dei dati io ho visto una cosa come 16 nuove figure professionali che ci hanno fatto vedere. E dove quest'area, difatti, che cos'è? È l'apertura, perché se no sembra un fatto tecnologico di cui ci innamoriamo noi qui che lavoriamo sulle tecnologie, eccetera. È l'apertura dei sistemi informativi pubblici ai privati. L'apertura dei sistemi informativi pubblici ai privati, come diceva qualcuno poco fa, è l'area dove noi possiamo generare servizi a valore. È l'area per lavorare sui bit, è come lavorare, io dico, sui semi che mettiamo, una volta si lavorava sui semi nel terreno. Questo genera praticamente sviluppo di nuovi servizi, i nuovi servizi generano sviluppo di ricavi, i ricavi generano PIL, il PIL genera nuova occupazione. Questa è la filiera che ci hanno in testa i paesi praticamente che stanno lavorando su queste cose, su queste tematiche, in particolare praticamente gli americani in testa, ma gli inglesi ci stanno proponendo già a livello di G8 quali sono i dati pubblici, e questo ci diranno, c'è un documento che sta girando, che dovremmo noi mettere in evidenza per poter generare questo tipo di filiera. Quindi hanno distinto già 3 livelli di dati, quelli core, quello ad alto valore, quello per lo sviluppo dei servizi, eccetera, eccetera. E noi qui non possiamo perdere tempo, questa è la strada dello sviluppo, è lo sviluppo dei servizi e delle nuove opportunità e dei nuovi posti di lavoro. Questa è l'area, non ce ne sono altre. Questa è una delle aree dove noi ci dobbiamo praticamente impegnare. Ecco perché io continuo a considerare sempre più strategico l'asset tecnologico. Perché l'asset tecnologico, ed è qui la colpa è un po' di tutti quanti noi, anche dei fornitori che vedo qui al tavolo, che molto spesso su questa cosa si sono accontentati di fare i quarter e si sono poco preoccupati praticamente di informare bene che cosa significa fare praticamente lavorare su queste tematiche. Allora noi dobbiamo far capire, ed è un compito prima dell'agenzia, ma da solo naturalmente più che sgolarmi in queste cose, far capire che l'asset tecnologico è un asset strategico per il paese. non ci sono la mancanza di responsabilità sia a livello territoriale sia a livello centrale sull'infrastruttura pubblica, sull'asset tecnologico, deriva dal fatto che l'asset tecnologico non è stato mai ancora considerato come un elemento strategico per lo sviluppo dei territori. Adesso il paradigma delle smart cities lo renderà ancora più evidente. Noi stiamo facendo un lavoro, poi fra qualche giorno, tra l'altro con alcune aziende, fra qualche giorno lo metteremo in evidenza, ci saranno dei parametri con i quali stiamo misurando la smartness del paese, cioè il livello di digitalizzazione del sistema paese. E faremo delle classifiche, per cui e valuteremo non solo la banda larga, ma arriveremo praticamente all'energia per vedere come la consumiamo, i consumi energetici, la green energy, quanto ce ne abbiamo. Ci saranno una serie di indicatori praticamente che stiamo valutando e che tutti insieme ci daranno il quadro della smartness dei territori. Sapete qual è la mia preoccupazione nel pubblicare queste cose, se non la spieghiamo bene? Che sembrerà un fatto di tipo tecnologico. In realtà quello è un qualcosa di molto importante, è la cosa, sarà la carta che dice quanto è competitivo oggi un territorio, quindi da fatto meramente tecnologico diventa fatto politico, ovvero fatto economico. Quindi quella è la mappa di dove praticamente orientare, sono preoccupatissimo di questa cosa, perché o la banalizziamo e la facciamo la solita classifica che pubblichiamo su Sole 24 Ore dove più o meno diciamo delle cose così, oppure facciamo capire che chissà l'ultimo posto in quella mappa, ahimè, è destinato praticamente a diventare un territorio non competitivo, perché ci valuteranno lì quelli che vogliono venire a fare gli investimenti, noi come saremo. Sarà lì, ecco, da lì deriva la responsabilità di tutti noi, degli operatori dell'ICT, che fino ad oggi siamo stati timidi su queste cose. Abbiamo praticamente soltanto ascoltato, dice che nella filiera venivamo praticamente per ultimi, per cui c'era qualcuno che diceva che ci serviva, qualcun altro che... Noi non possiamo più consentirci questo atteggiamento, dobbiamo praticamente aiutare i nostri responsabili pubblici, privati, a capire che l'infrastruttura tecnologica è una delle chiavi dello sviluppo del paese e sicuramente ne condizionerà la competitività. Questo è un tema che non è oramai più tecnologico e da qui io sento tutta la responsabilità dell'agenzia e del suo ruolo. Bruxelles su queste cose sta facendo politica industriale, mica sta cercando praticamente di... sta dicendo, quando ci dice dovete investire in queste aree, sta dicendo attenzione che qui lo sviluppo del vostro paese deve essere condizionato da queste cose. Sarà difficile spiegare questo, noi speriamo, però la colpa, attenzione, sarà nostra, in questo, perché siamo noi gli operatori di questo settore, siamo noi che dobbiamo praticamente convincere gli amministratori che lavorano con noi, Meduni prima ci diceva, dobbiamo convincere che gli investimenti in queste infrastrutture sono determinanti per lo sviluppo e la competitività del nostro paese.